La vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Ospite di questa settimana, Una vita e una storia, è Francesco Lanza, avvocato specializzato in immigrazione oggi e fisico nucleare in una precedente vita. Buongiorno Frank, come stai?
Buongiorno Sonia, benissimo, e tu?
Molto bene, grazie. Cominciamo con l'Italia e poi ci racconti come sei venuto in Australia, cosa ti ha spinto a venire.
Ok, nato a Taranto il 23 marzo del 47, subito dopo la guerra. Nato a Taranto in quanto mio padre era sottufficiale di aviazione durante la guerra, lui è sempre stato nell'aviazione di carriera, basato a Taranto, e mia madre si era appena spostata da Otranto, che non è molto lontano da Taranto, con la famiglia. Si sono incontrati, si sono sposati, hanno avuto mio fratello e nel 1947 hanno avuto a me. Finita la guerra, mio padre è rimasto con l'aviazione in quanto era di carriera e dopo non molto ci hanno trasferito a Manziana. Lui faceva parte del soccorso aereo, che in Australia è quello che si chiama il Flying Doctor Service, ed era lì basato a Manziana, a una sessantina di chilometri da Roma. Ed è lì che ho cominciato le mie scuole. Poi ogni quattro anni ci si spostava, in quanto l'aviazione insomma trasferiva la famiglia, ed abbiamo passato un po' di anni a Catania, siamo stati anche alla Spezia ed eventualmente siamo ritornati a Roma, dove io ho passato i miei anni di teenager fino ad arrivare più o meno a 23 anni. Dopo aver finito le scuole superiori mi sono iscritto all'Università di Roma studiando fisica e sapevo benissimo che se finivo l'università ovviamente avrei dovuto fare il servizio militare, perché già mi avevano chiamato ed arruolato ed avevo rinviato di farlo in quanto continuavo a studiare. Per cui prima che qualcosa del genere succedesse, in altre parole che avrei dovuto eventualmente fare il servizio militare.
In quei tempi era obbligatorio, no? Chiaramente.
A quei tempi era obbligatorio, esatto.
Mi sembra di aver capito, non avevi molta voglia di farlo.
No, perché sinceramente ho pensato che avevo già dedicato 23 anni della vita mia alla patria, in quanto mio padre era molto molto severo, avendo questo sfondo militare, poi oltretutto lui era siciliano, se lui diceva che dovevo ritornare per le 10 di sera, se tornavo alle 10 e un minuto, le grida che faceva lui perché ero in ritardo. Mi svegliava alle 5:30 di mattina per farmi studiare, perché quello era il miglior orario in cui il cervello poteva funzionare.
A mente fresca, quindi ne avevi avuto abbastanza di servizio militare.
Per cui avevo deciso di lasciare l'Italia. Mi ricordo andai all'ambasciata canadese, all'ambasciata del Sudafrica e persino allora la Rhodesia, adesso si chiama Zimbabwe mi pare. Avrei potuto probabilmente emigrare in uno di quei paesi, ma mi sono accorto un bel giorno che c'era un annuncio sul giornale a Roma che invitava italiani a far domanda di immigrazione per l'Australia e che l'Australia avrebbe sovvenzionato il viaggio purché si pagasse 20.000 lire allora per il visto. E l'unico obbligo era di rimanere in Australia un minimo di due anni o se uno ritornava prima dei due anni avrebbe dovuto risarcire il viaggio in aereo.
Quindi la scelta dell'Australia è stata incidentale, giusto perché hai letto questo annuncio sull'Australia?
Molto fortuito. Sì. Feci domanda, mi intervistarono all'ambasciata di Roma. Nel giro di neanche due settimane avevo un visto permanente, qualcosa che in questi giorni è...
Sembra un sogno.
Sembra un sogno.
Senti, tuo padre che cosa ha detto quando tu gli hai detto che avevi deciso di partire?
Non era molto contento, però devo dire questo, che lui credeva che mi sarei stufato immediatamente e tornato in Italia subito, ma ovviamente non è mai successo. Mi ricordo che lui continuava a mandarmi dall'Italia pezzettini di annunci che aveva visto sul giornale, dicendo guarda questo è un bel lavoro che andrebbe per te qui in Italia, ma ovviamente non sono mai...
Non ha funzionato.
No, non ha funzionato.
Ti sei trovato subito bene qua in Australia?
No, non mi potrò mai dimenticare, ho lasciato Roma, nevicava. Arrivammo a Sydney il 12 febbraio del 1969 con un sole da non crederci. E l'aereo passò sopra la città e oltre sull'oceano. E non mi potrò mai dimenticare questo bellissimo blu intenso del mare.
Amore a prima vista.
Esatto, amore a prima vista. E in effetti appena arrivai mi accorsi che era molto facile trovare lavoro e mi ero già messo in contatto con la University of New South Wales in Sydney, in quanto avevano una facoltà di ingegneria nucleare ed era un qualcosa che a me mi interessava moltissimo. Per cui mi iscrissi immediatamente all'università, trovai un lavoro in una ditta di trasporti a fare lo scrivano.
Quindi ti sei mantenuto agli studi?
Immediatamente. E attraverso amici studenti nello stesso corso che facevo io, mi invogliarono a far domanda all'Atomic Energy Commission, in quanto ovviamente era l'unico posto in cui applicavano fisica nucleare che nessun altro posto aveva. Insomma.
Sì, questo era il tuo interesse principale?
Oh sì, sì, avevo studiato fisica atomica e nucleare, elettronica industriale per quanto viene applicata a reattori nucleari. In effetti in Italia avrei potuto fare il lavoro di operatore di reattore nucleare, però in Australia non esistevano reattori nucleari che vengano usati, e tuttora è così in effetti, che vengano usati per produrre energia a livello industriale. Hanno quello che si chiamano i zero power reactors, reattori potenza zero, che vengono usati soltanto come generatori di neutroni per esperimenti, tutto lì. Io feci domanda, però allo stesso tempo l'Atomic Energy Commission era involta nel fare esperimenti sull'arricchimento dell'uranio.
Arricchimento dell'uranio, sì.
E arricchimento dell'uranio è molto importante in quanto soltanto l'uranio arricchito può essere usato per bombe atomiche.
Fa un po' paura
questo argomento. È una cosa molto segreta, sì. Ovviamente, allora, per cui non mi avrebbero preso facilmente. Così per caso incontrai un canadese che lavorava nel campo di ricerche minerarie con aerei che hanno a bordo degli strumenti che sondaggiano quello che c'è sottoterra. Tipicamente sono due strumenti, uno è un magnetometro a raggi gamma, che non fa altro che leggere la radioattività che emana dal terreno, e un altro è un magnetometro che legge il campo magnetico della Terra. Per cui questi due strumenti vengono montati a bordo di un aereo, questo aereo vola a bassissima altezza, più o meno 100 metri di altezza. Tutti i dati vengono raccolti su un registratore, vengono analizzati e gli esperti si rendono un'opinione se è possibile trovare un deposito di uranio, rame o di ferro, di piombo o quello che sia.
Le tue mansioni erano quelle di stare a bordo di questi aerei mentre sorvolavano?
Esatto, esatto. E quello era il mio lavoro. Non solo, ma ovviamente se qualcosa succedeva agli strumenti era il lavoro mio di capire cos'era andato male, di ripararli, eccetera. Questo canadese mi introdusse a una ditta per cui lui lavorava e mi
Assunsero
immediatamente, e dopo neanche una settimana che avevo cominciato a lavorare mi mandarono nel territorio del nord, quello che adesso è Arnhem Land, a fare predievi usando principalmente spettrometro a raggi gamma. In altre parole, andavamo lì soltanto per scoprire depositi di uranio. Come dire, una rivoluzione culturale.
Certo.
Io mi trovo ancora vivido nella memoria, che ne so, il Colosseo, Piazza di Spagna, tutti questi bellissimi posti, la cultura che esiste in Italia, eccetera, per ritrovarmi in una giungla con i bufali da tutte le parti, con uccelli bellissimi. Allora non era neanche stato dichiarato un parco nazionale.
Proprio lo stato brado più selvaggio.
Stato brado. Mi ricordo ancora che noi eravamo basati in un posto che si chiama Coinda, che in effetti non è un paese, è un aeroporto tagliato nella foresta, insomma, in un aeroporto di erba, una pista in mezzo
al nulla.
E mi ricordo di aver visto aborigeni che ancora avevano il loro corroborì intorno al fuoco, mettendo la carne sulla brace e mangiandola quasi cruda.
Hai avuto dei contatti con loro?
Mi ricordo benissimo perché Nel mio inglese, che ancora non era perfetto, insomma, mi avvicinai a quello che sembrava il capo di questa piccola tribù e mi introdussi. Guardi, io mi chiamo Francesco e vengo dall'Italia, no? Guardando questa espressione di meraviglia, non perché sapeva dove era l'Italia, ma questa persona che si introduceva così,
sì,
francamente, apertamente, era un pochino uno shock per lui.
E come ha reagito? Avete fatto amicizia?
E abbiamo fatto amicizia perché lui viveva lì intorno. Come ben sa, gli aborigeni sono alquanto amichevoli, nel loro ambiente, il territorio sono alquanto amichevoli, per cui abbiamo rotto il ghiaccio.
Quindi hai avuto la fortuna straordinaria di avere contatti appunto con degli indigeni che vivevano ancora nel loro modo naturale.
Well, la fortuna continuò, se posso dire questo, in quanto dopo neanche 2 o 3 giorni che ero sul lavoro, scoprì un'anomalia degli strumenti che diventò eventualmente, tuttora lo è, quello che si chiama il deposito di uranio, che è uno dei più ricchi del mondo. Si volava su e giù e ovviamente avevo gli strumenti davanti a me con questo ago che va su e giù, tenendosi sempre dritto più o meno, e che non faceva altro che rivelare quante gamma ray emanavano dal terreno. Tutto di un botto gli strumenti sono andati fuori scala, in una maniera di 1 millisecondo, e la prima reazione che ho avuto è che ovviamente c'era qualcosa di sbagliato con gli strumenti. Ma mentre pensavo più o meno a quello che fare, dopo quindi 10-15 secondi gli strumenti ritornarono sulla loro baseline, così istantaneamente come erano andati su. Al momento, ti devo dire la verità, pensavo sempre che era qualcosa che era andata male con gli strumenti, se non che ripassando un'altra volta sopra la stessa area, la stessa cosa successe. E solo allora mi sono accorto, questo ovviamente è un'anomalia, è un deposito. E chiesi al pilota di andare più in alto, per cui invece di volare a 100 metri gli chiesi, guarda, prova ad andare a 300 metri, era tuttora fuori scala. Per portarlo dentro la scala siamo dovuti andare a più di 1000 metri, 1500 metri. Okay, ti do un'idea più o meno del valore del deposito. A quei tempi un deposito che aveva valore commerciale poteva produrre 1,5 kg più o meno di ossido
di uranio
per tonnellata. Fino ad allora il deposito più grande produceva, facciamo 3,5 kg di ossido di uranio per tonnellata. Quando eventualmente hanno cominciato a produrre al Ranger, il Ranger produce sui 17 pounds, per cui è 2,5 volte più ricco deposito fino ad allora.
Quindi una cosa straordinaria. E quali sono state le implicazioni di questa scoperta?
Ok, le implicazioni sono state che ovviamente la compagnia con cui io lavoravo di ricerche minerarie faceva questo lavoro per le compagnie minerarie stesse e non abbiamo fatto altro che dirlo alla compagnia, sono rimasti contentissimi ovviamente.
Ci credo.
C'è da capire che tra la scoperta dell'anomalia fino a che hanno cominciato a produrre sono passati 10 anni, perché non è che uno mette su una miniera in un anno, insomma. Ma quella scoperta iniziale ha dato possibilità alla compagnia di fare trivellare, prendere campioni del terreno, campioni sotterranei del terreno ed eventualmente cominciare la miniera, ma ci sono voluti più o meno 10 anni. L'abbiamo scoperta nel 69, che io sappia nel 79-80 hanno cominciato a produrre. È una di quelle cose che non ha nulla a che fare con l'abilità della persona.
È stata una questione di fortuna.
La scoperta è stata fatta per la mia intelligenza, la scoperta sì. È stata fatta per fortuna. E la cosa interessante è questa, che mentre tutti i miei colleghi intorno a me, geologi e gente che aveva lavorato nell'industria per 10, 15, 20 anni, saltavano da tutte le parti, non riuscivano a contenersi la loro contentezza, io dicevo, ma perché sono così eccitati?
Allora, non sapevi neanche tu quello che avevi
scoperto.
Ho trovato
uno nel giro di 2 giorni, che cosa ci
magari
vuole?
Loro lo stavano cercando da una vita e non lo
una vita, esatto. Erano contenti.
Grazie Frank per aver condiviso la prima parte della tua storia e concludiamo con una delle canzoni da te richieste.
Come sei bella, più bella stasera, Marione. splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare. Parlami d'amore, Mario. La mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione. Sei tutta per me, qui sulle tue parole non ne soffro più. Parlami d'amore. Sei tu.